better.
I've seen better days. I wanna see him again.
Sette e 50 minuti, un buongiorno da Claudio Iampaglia. Questi sono i giorni migliori. Si potrebbe chiamare un Miss Tusi, perché anche le Miss si ribellano. Pagina 25 del Corriere della Sera. Lo hanno detto le loro madri, perché loro non possono parlare al programma ABC Good Morning America. Hanno ribadito ciò che avevano già fatto capire, cioè le nostre figlie, le Miss, nel concorso di Miss Universo e nelle altre competizioni sono state maltrattate, abusate, bullizzate. All'evento natalizio mia figlia è stata molestata, ha ricevuto attenzioni non desiderate. Vogliamo delle scuse, hanno detto le madri. Le madri di chi? Le madri di due ragazze che si chiamano Uma Sofia Svristava, che ha 17 anni, e Noella Voigt, sono rispettivamente Miss Teen e Miss America, e hanno restituito una dopo l'altra le loro corone. Le mamme hanno lanciato quindi un appello nella speranza che la partecipazione ai concorsi di bellezza diminuisca, per evitare che altre ragazze subiscano gli stessi maltrattamenti delle figlie. Poi, per solidarietà femminile, anche Stephanie Skinner, 19 anni, che è la seconda classificata Miss Teen, ha dichiarato di non volere la corona di Svristava. Ho lavorato tutta la vita, ha detto a 19 anni, per raggiungere questo obiettivo, ma la mia integrità viene prima della corona. Se riesco vi dico anche i titoli dei quotidiani, ma prima di tutto volevo festeggiare questa piccola presa di parola, così, con un'altra che di parole ne ha usate diverse in favore delle bad girls. Donna Summer.
A 2, 3, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
La rassegna stampa alle 8.03. Vedremo i titoli concentrati prevalentemente sull'attentato, l'agguato al premier slovacco Fico. Li vedremo tra poco, appunto, quando ci occuperemo dell'attentato, cosa che faremo anche poi nello spazio d'approfondimento dei giorni migliori. Intanto le notizie da Israele, dall'Ucraina, o meglio da Gaza e dall'Ucraina, pochissime quelle da Gaza. Solo Biden arma Israele, 1 miliardo in munizioni, Rafa è nel mirino di Israele. Ci sono dei racconti a Rafa, a sparare ieri è stata l'artiglieria, sintomo dell'operazione terrestre che ieri la UE ha condannato per bocca dell'altro rappresentante di esteri, Joseph Borrell, scrive sul manifesto Chiara Cruciati. Sì, ieri l'Europa ha detto: se Israele dovesse continuare la sua operazione militare a Rafa, ciò metterebbe inevitabilmente a dura prova le relazioni dell'Unione Europea con Israele. Diverso l'approccio degli Stati Uniti e così via, però intanto ci sono le voci di chi non riesce più a contattare i parenti, di chi non sa più dove siano finiti. Ho provato a contattare mia madre, racconta Samir Shaban. Ad Al Jazeera sono corso alla clinica per trovare mia madre, che li ho trovati senza vita, lei e mio padre colpiti da un bombardamento. È una delle tante storie che Al Jazeera continua a riuscire a raccontare ancora dal terreno. Ci viene ricordato invece, ci sono altre letture, diciamo, su Israele. Prendiamo ad esempio la Repubblica e la questione degli aiuti statunitensi, che tiene banco da ieri, questo 1 miliardo di armi, di munizioni che sono arrivate, ma l'idea che poi, se ci fosse l'invasione a Rafah, Biden non ne dà più. Israele avanza nel sud della striscia, ma il governo intanto si spacca anche sul dopoguerra. Ecco, no, scusate, sulla questione Biden e invio delle armi c'è l'Avvenire che se ne occupa. Qual è la strategia di Biden, che tra poco sarà, ci viene fatto notare, in Europa per l'80° dello sbarco in Normandia, ma anche in Italia per il G7. Israele avanza nel sud della striscia, dicevamo, sul campo Francesca Caferri da Gerusalemme, a pagina 14 della Repubblica, che dice così: Yoav Gallant ha chiesto al premier Yoav Gallant, che è il ministro della difesa, ha chiesto al premier Benjamin Netanyahu di prendere posizione pubblicamente contro un controllo militare israeliano della striscia di Gaza. Deve essere creata un'alternativa al governo di Hamas, ha detto. Ogni indecisione danneggia i progressi militari. Ci vuole un'amministrazione alternativa nella striscia in mano ai palestinesi. L'ho detto molte volte, ma non ho ricevuto risposta, ha detto ieri. Parole che hanno ricevuto invece ieri una replica durissima da Netanyahu, che ha detto: finché Hamas resta a Gaza, nessun altro governerà la striscia. Certamente non la NP, non sono disposto a passare da Hamastan a Fatahstan. Da ricordare che Hamastan l'hanno finanziato loro con le valigie di denaro dal Qatar, perché era meglio Hamas, appunto, che Fatah. Non c'è molto altro purtroppo su Gaza e Israele. Sull'Ucraina Putin avanti tutta. Mentre Blinken in visita da luce verde perché gli ucraini possano sparare con i missili statunitensi anche dentro il territorio russo, almeno questo è quello che dicono i giornali. Lo vediamo sulla stampa. Ucraina, armi in ritardo, allarme degli USA, i russi andranno oltre Kharkiv. L'Ucraina è sotto le bombe, Blinken avverte, decide Kiev se usare i nostri missili per colpire il territorio nemico. Nelle prossime settimane l'incontro tra Biden e Zelensky, mentre intanto Putin è da Xi in Cina. Il segretario di Stato Blinken ha annunciato lo stanziamento di 2 miliardi di dollari per nuovi armamenti a Kiev. L'America è contraria ad attacchi sulla Russia, ma deciderà l'Ucraina. Questa è la frase più o meno significato vero. I contatti fra statunitensi e ucraini sono costanti, e c'è tutto il discorso di quante armi stanno arrivando, quante erano in ritardo per i 6 mesi oppure di stallo del congresso, e quanto questo ha indebolito le frontiere proprio che vengono attaccate oggi della zona di Kharkiv. Va bene, poi tutta diplomazia fondamentalmente, ma anche qui tra poco negli approfondimenti andremo in diretta da Kharkiv, e quindi cercheremo di essere forse più sulla notizia di quanto lo possano essere i quotidiani, che sono stati comunque chiusi ieri sera. E veniamo alla questione dell'attentato, sì, perché è la notizia che domina le prime pagine. Sangue nel cuore d'Europa, titola La Repubblica, ma anche Spinelli ammette ho pagato Toti, e poi la povertà a livelli record. La Stampa, spari al premier slovacco, Fico vuole la dittatura, aperte le virgolette, sono le parole dell'attentatore, ma anche la fotonotizia per la signora d'Italia, la Juve che vince la Coppa Italia. Corriere della Sera, spari a un premier. Slovacchia, colpito il leader populista Fico, è gravissimo. Arrestato un poeta attivista politico. Il Messaggero, l'agguato che scuote l'Europa, qui viene segnalato che Fico, il premier colpito, è oltre che è amico di Putin, c'è scritto. Il Manifesto, attentato a Fico, shock in Slovacchia, ma in realtà il Manifesto apre sulla questione politica di Ilaria Salis, come vedremo tra poco, lo fanno anche altri quotidiani con letture completamente diverse. Allora andiamo a vedere di questo attentato, di cui più tardi cercheremo di capire qualcosa di più. Vediamo le due figure, la figura dell'attentatore e la figura del premier che è stato colpito. Cominciamo dall'attentatore. Devo dire la verità che i quotidiani dicono un po' di cose, sono d'accordo. Chi è dunque Cintula? Da dove arriva? Chi lo manda? Sono le domande che in queste ore si pone tutta l'Europa, scrive Fabio Tonacci sulla Repubblica. Qualcuno ha armato la mano alla volontà del poeta in pensione. Subito dopo l'attentato sono spuntate sue vecchie frequentazioni. Nel 2016 partecipava a manifestazioni di un'organizzazione paramilitare slovacca, la Slovenski Branci, chiusa nel 2022, estremisti filorussi, fortemente antieuropeisti, una strana organizzazione che reclutava in uniforme giovani nella Slovacchia per proteggere il paese dagli stranieri e dall'Europa. A credere agli archivi social, Cintula aveva visto qualcosa nel gruppo, insomma lo frequentava, però è anche altrettanto vero, e lo dicono i suoi amici, che questo 71enne era conosciuto per essere invece un sostenitore della sinistra slovacca, in particolare del partito d'opposizione slovacca progressista, poi scriveva libri, scriveva poesie, era diciamo più non era molto noto, però insomma per quello voleva essere ricordato. Adesso sarà ricordato per la pistola che comunque era legalmente detenuta e denunciata. Se avete visto le immagini, avete visto, non c'era una gran folla, c'era una decina di persone, il premier si avvicina a salutarli e l'uomo agisce rapidissimamente in maniera anche come appunto un solitario. L'autocrate putiniano accusato di 'ndrangheta, questo è il ritratto che Tonia Mastrobuoni fa di Fico, Robert Fico, 60 anni, il primo ministro, dice così: grande ammiratore di Vladimir Putin, cui ha chiesto anche una mano in campagna elettorale. Secondo un'inchiesta di V-Square, Fico ha promesso che se ne infischierà del mandato d'arresto internazionale e ha giurato che mai arresterà Putin. Il leader populista è stato il primo premier in Europa anche su cui si è allungata l'ombra dell''ndrangheta, proprio quella italiana. 6 anni fa è stato costretto a dimettersi a furor di popolo dopo l'omicidio di un giovane giornalista d'inchiesta, Jan Kuciak, che indagava sui legami tra l'entourage del primo ministro Lendrin, una storia che Esteri ha seguito benissimo per lungo tempo. Dipinto spesso come un Viktor Orban in do minore, è forse il più opportunista e il più sanguigno degli autocrati dell'est, è soprannominato Red Bullo per i modi spicci, l'insulto facile all'ex presidente della Slovacchia, l'europeista Zuzana Kaputova, aveva dedicato, la chiamava cagna e marionetta di Soros. Poi alla lunga la campagna d'odio che si era diffusa ha portato alle dimissioni anche la ministra, minacce di morte, eccetera, eccetera. Intorno a sé
Fico non ha riunito una corte di boiardi arricchiti come Orban, ma una vera e propria banda criminale, scrive Tonio Mastrobuoni, secondo le procure slovacche. Da quando è tornato al potere ha chiuso d'imperio l'autorità anticorruzione che indagava anche sul suo partito. Poi adesso ha messo nel mirino i giornalisti e l'indipendenza della TV di Stato. Come disse la grande veterana della politica estera americana, Madeleine Albright, bratislana, ha continuato ad essere a lungo un buco nero nell'Europa liberata dai regimi sovietici, devastata da corruzione, legami tra palazzi e mafie, permeata da un'insopprimibile nostalgia filorussa. Questa era Madeleine Albright. Su Fico in realtà ci fermiamo qua, perché avremo molto poi da raccontarvi negli approfondimenti. Andiamo a vedere i quotidiani che aprono su Ilaria Salis e che cosa dicono. Questione politica, dice il manifesto, le toglieranno le catene, dovranno aprirle la cella. L'Ungheria concede dopo 15 mesi di carcere duro i domiciliari a Ilaria Salis, resterà a Budapest, ma la candidatura europea è già servita. Ora va liberata. Oltre le sbarre, l'editoriale dice, per tirarla fuori, il silenzio non paga. Se già che ci siamo, vi dico anche che, legando un po' Slovacchia e Ungheria, c'è una scrittrice slovacca che si chiama Jana Karzajova sulla prima pagina del manifesto, che dice, non siamo ancora l'Ungheria, però lo dice la Slovacchia, c'è una forte polarizzazione nel dibattito politico, tutto sul bene e il male, ma nessuno aveva pensato ad azioni violente. Su Salis, vediamo, su Salis c'è anche un'intervista a Ellie Schlein, in realtà non è su Salis propriamente, è sull'anno del PD, è cambiato sul lavoro, migranti e diritti, dice, drammatici dati su povertà, un'intervista di Andrea Carugati sulla vittoria, sulle prospettive del PD, e dice anche alcune parole su Ilaria Salis. Alzare la voce è servito, ora bisogna eleggerla, ovviamente, dice Fratoianni. Vediamo i titoli degli altri quotidiani che si occupano del caso. Budapest, Ilaria Salis ai domiciliari, questo è Il Giorno. Svolta nel caso dell'insegnante detenuta da 15 mesi in Ungheria. Tajani e Nordio, bene, era quello che volevamo. Il Giornale dice, il governo Meloni fa scarcerare la Salis ai domiciliari grazie all'Italia, ma il padre attacca Tajani e Nordio. L'editoriale di Alessandro Sallusti sul Giornale dice così, una supplica a Orban, intervieni tu, come per dire liberala, perché sennò questa ci rompe le scatole tutta la campagna elettorale. Libero, compagni ipocriti, Salis scarcerata, il papà è un ingrato, il governo media e la candidata di Alternativa Verdi e Sinistra, oddio non mi ricordo già come si chiama, comunque di Verdi e Sinistra Italiana, ottiene i domiciliari in Ungheria, ma il padre critica l'esecutivo e la sinistra si accoda. Tajani dice, merito della nostra ambasciata. Abbiamo invece però delle ricostruzioni completamente diverse. Andiamo per esempio a leggere sul Corriere, facciamo così, andiamo a prendere il Corriere e vediamo quali sono le ricostruzioni. Adesso se lo intestano, Tajani l'ha annunciato come se fosse appunto un successo loro. La decisione è stata ribaltata, scrive Giovanni Bianconi, sotto il peso crescente del caso politico dopo la candidatura. C'è stato un lavoro diplomatico sommerso tra Roma e Budapest. Sono 459 giorni in cui è detenuta, 459 giorni detenuta senza ancora possibilità di giudizio. Dovrà versare 40.000 euro come cauzione per andare agli arresti domiciliari, che evidentemente sono stati concessi dopo il clamore della candidatura. Martedì era a Budapest Nicola Fratoianni, ha incontrato in carcere per un'ora Ilaria Salis, che ieri sono arrivati gli arresti domiciliari. Fratoianni dice al Corriere, martedì Ilaria Salis ha dovuto rinunciare alla sua ora d'aria per avere un colloquio con me, il regime carcerario ungherese è rigidissimo. No, non lo sapevamo noi dell'iniziativa ungherese, ma non lo sapeva il Papa Roberto, ma non lo sapeva nemmeno l'ambasciatore, dice Fratoianni. Da una parte c'è l'Europa di Orban, dall'altra c'è quella dei diritti, ora bisogna scegliere, e si riferisce ai manifesti dell'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, che sui social ha lanciato la sua campagna O me o lei, con la foto di Salis accanto. E appunto Fratoianni ha gioco facile a dire si può scegliere o Orban oppure i diritti. Su Salis, da Salis anzi passiamo alle vere e proprie elezioni europee, già che abbiamo aperto il Corriere, chiudiamolo con guardando appunto Meloni Schlein in TV, i paletti dell'AGCOM, sì se gli altri partiti accetteranno, la condizione dell'autority per il via libera al dibattito a porta da Vespa è che la maggioranza delle liste deve aderire ad altri confronti. Però c'è il no di Tajani a Renzi, i dubbi di Conte, i veti incrociati nei duelli tra i leader, Salvini che non vuole l'uno o quello che non vuole l'altro, e poi il Corriere della Sera, così vi dico pagina 17 un po' anche per sorridere, le tentazioni di Rutelli, finora ho detto no a tutti ma ho tanti progetti, il ritorno dell'ex ministro corteggiato da Renzi per tornare alle elezioni, per tornare insomma in partita e in gara. Sulle elezioni andiamo a vedere però il Fatto Quotidiano, che apre proprio su questo titolo: Meloni e Schlein, niente duetto truffa da Vespa, no della Gcom, via libera solo se c'è il sì del 51% dei leader, ma più che dei leader delle liste, ma non c'è, è una sberla per tre, dice così il... andiamo a vederlo. Schiaffa Giorgia Delli, piacciono sempre questi termini, come dire, un po' aggressivi. Il confronto si può fare a patto che la maggioranza delle liste candidate dica sì agli altri duelli, infatti è la maggioranza delle liste, non tanto dei leader. Così i rifiuti di 5 Stelle, Forza Italia e Alternativa Verdi Sinistra e Centro fanno fallire il faccia a faccia. Però possono scegliere un format diverso, possono convincerli a fare una serie di... come dire, una serie di altri confronti, insomma vedremo, non è detto che sia davvero così. Anche domani, apre sulla questione della politica, assunzioni, fatture e consulenze, i rapporti tra Santanchè e La Russa, c'è un editoriale di Piero Ignazzi che si intitola Da troppi soldi a quasi niente, serve una legge per la politica, un nuovo finanziamento pubblico, sarà un gran dibattito, ma intanto... vediamo come usano, come fanno i loro affari. Vittorio Malagutti e Giovanni Tizian firmano un articolo molto lungo che dice: tutti i rapporti visibili alla Russa, Santanchè è stata salvata dall'amico Briatore, distaccata dallo staff del senatore di Fratelli d'Italia, una manager di Visibilia e poi un prestito milionario alla ministra con la garanzia di Mr. Billionaire, cioè di Briatore, gli aiuti di Stato per le perdite da Covid usati per finanziare le società, insomma mettono le mani in tutti i guai che portano alla procura, hanno portato la procura a occuparsi delle aziende di Daniela Santanchè, che diceva dovete lavorare come prima ma con metà stipendio, la ministra registrata dai dipendenti stessi durante le riunioni, queste conversazioni sono state depositate nel fascicolo dell'inchiesta, una giornalista testimonia ci diceva ho accettato oppure vi lascio a casa, sono cose già uscite ma insomma le ricordiamo. Sui cattivi comportamenti c'è sempre l'inchiesta Ligure che ci porta davvero ogni giorno qualche piccola novità. Ho dato 40.000 euro a Toti perché si era interessato a noi. Alla fine dentro il verbale di Spinelli c'è la missione di aver dato i soldi a Toti che lo inguaia davvero. C'è la registrazione dei 4 bonifici da 10.000 euro, il ringraziamento di Toti e così via. Ma c'è anche il modello Genova sul Fatto Quotidiano, pagina 4 e 5, 29 milioni al tapiruland inutile, l'idea per intercettare i croceristi e far felice a Ponte, che era il patron di MSC, l'uomo, l'altro diciamo imprenditore forte delle banchine, dei ponti e delle dighe, del porto, che si sfidava con Spinelli, 600 metri di nastro per trasportare un tapirulan i passeggeri, solo che erano pensati per un numero di turisti 36 volte superiore alla media che era registrata, quindi insomma anche qui c'è l'ombra della furbizia o di qualcosa di più. Grandi opere, poi c'è il caso WeBuild dentro il governo, il colosso ex Salini che prende tutti i lavori e soprattutto quelli, diciamo, in affidamento diretto del governo. Dal 2019 al 2023 il colosso WeBuild ha fatto incetta di appalti in Italia, passando da 4 a 26 miliardi di progetti in essere. È la prima impresa per appalti del PNRR con 6,2 miliardi. Extraterrestre del Manifesto oggi titola Il fantasma dell'opera. Ovviamente guarda, la foto è quella di uno stretto di Messina ancora senza piloni, gravi lacune, carenze e omissioni, è una bocciatura del ponte sullo stretto su tutti i fronti, quella redatta dal gruppo di lavoro composto da esperti, associazioni e comitati. 500 pagine di osservazioni ambientali, tecniche ed economiche che demoliscono il progetto bluff della concessionaria pubblica sulla grande opera che non sta in piedi. E sabato protesta in piazza a Villa San Giovanni per dare una spallata al decreto Salvini, quindi il fantasma dell'opera, l'extraterrestre, l'estratto del Manifesto. E arriviamo all'Avvenire. Più grandi e fragili, l'Italia cresce, aumenta l'occupazione, ma la povertà e le disuguaglianze sono da record. Qui abbiamo molte segnalazioni interessanti da fare. La prima è il Foglio, che ci eravamo dimenticati, che ha vari titoli. Uno è la strategia del silenzio che scarcera Salis, insomma la destra si vuole intestare questa cosa qua, ma leggiamo La politica in mutande sui salari. Il Foglio quotidiano, forse il più liberista dei quotidiani italiani, in maniera dichiarata, in maniera programmatica, dice così: in linea generale l'occupazione aumenta ma i salari scendono. Sono quasi 24 milioni i lavoratori, migliorata anche a livello qualitativo dell'occupazione, perché dice l'Istat, ieri il rapporto sull'Istat, di questo stiamo parlando, ha riguardato soprattutto i contratti a tempo pieno e indeterminato. Il mercato del lavoro è molto forte, aumentano le ore lavorate, le persone che lavorano, ma i salari indietreggiano e sono tanti i lavoratori in difficoltà economica, i working poor. Negli ultimi 10 anni le retribuzioni lorde nominali sono aumentate appena del 16%, la media dell'Unione Europea, sapete quant'è? È il 31%, quasi il doppio. Quindi i nostri salari sono aumentati della metà nominalmente, ma ciò vuol dire che nello stesso periodo le retribuzioni reali, cioè quelle al netto dell'inflazione, sono diminuite. Ci hanno perso i nostri salari in 10 anni il 4,5% del potere d'acquisto, a fronte di un aumento leggero in Francia più 1, in Spagna del 3, in Germania del 6. Si tratta sicuramente di un andamento stagnante di lungo periodo che è stato aggravato dalla forte inflazione degli ultimi anni, ma ancora di più dal fatto che non è stata recuperata dai contratti. Le retribuzioni reali sono diminuite del 6,4% in Italia. Allora seguiamo bene il ragionamento. Aumenta il lavoro, aumenta anche un po' quello, diciamo, garantito, ma continuano a diminuire i salari. L'Italia continua a essere fanalino in Europa, perché non solo non ha un salario minimo, non ha nessun limite, ma in più non ha neanche l'obbligatorietà del rinnovo dei contratti, e quindi i contratti ritardano e il salario reale, quello insomma al netto dell'inflazione, diminuisce. Il reddito disponibile delle famiglie è diminuito anch'esso, il livello delle prestazioni sociali supera 420 miliardi, fa così la sua sintesi il Foglio. Questo modello, composto da lieve crescita economica, aumento dell'occupazione con retribuzioni contenute e integrazioni economiche da parte dello Stato, non è più sostenibile. E sapete perché? Perché ovviamente incide anche sul debito pubblico e quindi incide anche sulle casse dello Stato. Più chiaro e più duro ancora, ovviamente, il Manifesto, ma qui è più facile, insomma, ce lo possiamo aspettare. Lavoratori, donatori anonimi dei padroni, si intitola l'editoriale di Emiliano Brancaccio, che così finisce. Ancora una volta l'Italia muove in controtendenza rispetto alle medie europee. Se nel continente la quota di lavoratori poveri resta stabile o in lieve diminuzione, da noi sale in misura significativa. È la riprova che nel nostro paese, ancora più che altrove, l'immiserimento del lavoro è diventato il propulsore principale dell'accumulazione. L'ultimo dato Istat è la crescita infatti dei working poor, non soltanto fra gli addetti alle pulizie o i precari del turismo, ma anche nel sistema industriale, dentro la classe operaia. Sul piano dell'evidenza economica esiste ormai una nuova questione operaia, nell'accezione ampia ma anche nel senso stretto del termine, si tratta di rivendicarla come questione politica. Ai noi sì, ci vuole un reddito, basta salari da fame, eppure non se ne riesce a fare né una mobilitazione di massa, né una politica, lavoratori sempre più poveri, senza reddito peggiorerà, Chiara Saraceno intervistata, ma non solo, i 400 che hanno redatto il rapporto dell'Istat rischiano pure il posto di lavoro, non per ripicca, ma proprio perché, scrive Massimo Franchi sul Manifesto, mentre il neopresidente designato Kelly presentava a Montecitorio il rapporto annuale dell'Istat, fuori dalla sede dell'Istituto di Statistica protestavano i lavoratori che l'hanno reso possibile, 400 lavoratori precari che rischiano di non vedersi confermati per i tagli in corso all'Istituto Istat. Sì, perché lo Stato, diciamo la verità, non ha più soldi. C'è un conflitto molto interessante sul super bonus che ci raccontano vari quotidiani, La Stampa per esempio, tra l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, e le banche. Vi do solamente il titolo perché è da approfondimento più che da racconto, e dice, andiamo a leggere: oltre al buco di 16 miliardi nei conti pubblici che si copre con la fine del superbonus, dice Federica Brancaccio, presidente dell'ANCE, la stretta voluta dal governo mette le banche contro le imprese. Gli istituti di credito potrebbero stralciare i contratti con noi, le regole cambiano in continuazione e minano la fiducia tra gli investitori e lo Stato. Siamo di fronte a un legittimo affidamento che lo Stato ci ha dato, cioè il superbonus, e poi ha cambiato la legge 32 volte, adesso anche con le retroattività. I costruttori, rappresentati da Forza Italia in questo momento maggiormente, non sopportano la retroattività del provvedimento, la chiamano un disastro giuridico, mentre le banche semplicemente dicono: le banche bloccano le cessioni e buonanotte. Quindi si capisce il governo in questo caso da che parte è stato, diciamo da tappare il buco nei conti e garantire come effetto le banche. Rally delle borse, Wall Street record, tira il titolo al Sole 24 Ore: se i vostri salari reali faticano, anche quelli nominali a dir la verità, si rafforza il rally delle borse. Wall Street tocca nuovi massimi storici dopo la diffusione degli attesi dati sull'inflazione americana di aprile, che ha frenato al 3,4%. La notizia ha fatto salire l'indice Standard & Poor's, i rendimenti sono scesi, insomma, bene anche le borse europee. A Piazza Affari al chiuso in rialzo, spinta soprattutto dalle banche, che ovviamente sono molto contente che si blocca la loro cessione, presa in carico dei crediti sui super bonus, e la finanza festeggia, gli imprenditori qualche protesta la fanno, salari e lavoratori ancora non pervenuti. Gli approfondimenti tra poco. Dall'altra parte del vetro, Diana Santini stamani con Omar Caniello per il giornale Radio Nazionale, avevate già sentito Alessandro Braga per Metro Regione, ma lo risenterete poi per Tutto Scorre, oggi sarà da lui con Tonto. Lasciamo la linea a Diana Santini per gli aggiornamenti.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
E 38 minuti, gli approfondimenti stamani in Radio Popolare sono dedicati in questa prima parte all'attentato, all'agguato al presidente slovacco Robert Fico. È in coma farmacologico, questa è l'ultima notizia, l'ultimo insomma bollettino medico, quindi ancora in una prognosi davvero complicata. Noi volevamo ragionare e farci aiutare da chi ha raccontato su queste frequenze tante volte il ritorno di Robert Fico ultimamente e quello che appunto Madeleine Albright definiva il buco nero in Europa, la Slovacchia. Buongiorno a Massimo Congiu, per molto tempo Osservatorio Balcani, ci ha aiutato in questi anni a raccontare questi paesi. Buongiorno intanto, Massimo.
Buongiorno, Osservatorio Sociale Mitteleuropeo.
Perdonami, più precisamente.
No.
sono rimasto agli antichi tempi, agli albori. Massimo, volevo chiederti questo. Al momento, sì, soprattutto i quotidiani italiani polarizzano sul fatto della figura di Robert Fico, da una parte il Red Bull, insomma i tanti racconti su di lui, e dall'altra parte su questo sconosciuto attentatore 71enne, si definiva poeta perché scriveva poesie eccetera, però in pensione, con passioni politiche strambe. Ultimamente era sicuramente un militante del partito di sinistra, d'opposizione, però sembra che abbia agito da solo. Insomma, si polarizza un po', come è polarizzato il dibattito nel paese da molto tempo, no? Un po' come è diventato anche molto violento il dibattito da molto tempo.
Beh sì, la Slovacchia si trova in una situazione abbastanza particolare, e questa polarizzazione, che non è chiaramente un'esclusiva slovacca nell'area, si manifesta chiaramente in maniera molto, come dire, che si percepisce in maniera palpabile. Il ritorno stesso al potere di Robert Fico è, come dire, uno spunto proprio per questa situazione, che vede il paese effettivamente diviso. Certo, Robert Fico, dobbiamo ricordarlo, viene da un'esperienza che ha segnato il paese, perché non dobbiamo dimenticare che è stato premier, tra le altre cose, già in passato, ma lo si ricorda poi nel 2018, all'epoca in cui venne ucciso il giornalista investigativo Jan Kuciak, 27enne. Questo giornalista stava indagando su una pista riguardante connessioni tra il governo e l'Ndrangheta, e questo omicidio, come ricordiamo, ha sollevato indignazione nel paese, ha portato poi ad una serie di dimissioni a catena del governo, che sono poi culminate in quelle dello stesso Robert Fico. Ebbene, Robert Fico, tra l'altro, poi è anche leader di un partito, Smer SD, cioè Direzione Socialdemocrazia, che per quanto si richiami agli ideali socialdemocratici, solleva da tempo serie perplessità in ambito socialdemocratico e socialista europeo, proprio per questa sua dimestichezza con forze nazionaliste. E del resto lo stesso partito di Fico viene definito partito orientato a sinistra, comunque populista, nazionalista. E del resto Fico è tornato al potere in a seguito di elezioni a settembre, che sono state precedute da tutta una serie di sue dichiarazioni di riguardanti il programma che aveva in mente, che hanno certamente allarmato parte dell'opinione pubblica polacca, che si richiama, che guarda più verso Bruxelles, verso l'Unione Europea, la stessa ex Presidente della Repubblica Chaputova, e poi naturalmente anche i vertici dell'Unione Europea, in quanto le sue dichiarazioni erano chiaramente molto più in linea con i programmi politici di governo orbaniani. Infatti i due leader, i due primi ministri, insomma, attualmente, come dire, trovano convergenze su diversi aspetti, a partire dalla gestione della crisi in Ucraina, del conflitto in Ucraina. Come sappiamo, infatti, già prima delle elezioni Fico aveva detto che se fosse tornato al potere avrebbe chiuso con le forniture di armi da parte della Slovacchia all'Ucraina. Senza parlare poi di tutta una serie di provvedimenti riguardanti poi un altro aspetto centrale, che è quello dei flussi migratori verso l'Europa. Quindi questi aspetti qui chiaramente creano divisione all'interno della società slovacca. Come dicevo prima, una parte che guarda Bruxelles, che guarda l'Unione Europea, l'altra invece che si trova orientata su un fronte opposto, se vogliamo dire così. Fico viene definito adesso il premier filorusso, e d'altra parte la Slovacchia ha da poco anche un presidente, che è Peter Pellegrini, a sua volta leader del partito Voce Socialdemocrazia, che è in alleanza con quello di Fico, insieme all'SNS, cioè il Partito Nazionale Slovacco. E Pellegrini, dicevo, una volta eletto, nella sua prima dichiarazione pubblica da presidente eletto, ha detto di volersi spendere, di volersi impegnare soprattutto per tutelare gli interessi nazionali del paese. Quindi vediamo che c'è proprio questa questo riferimento nazionale con questo nuovo governo, e ci sono effettivamente diversi punti di convergenza con il premier ungherese Orban, premier di un paese confinante che in effetti avrebbe perso una sponda in Polonia dal momento che a Varsavia siede in qualità di primo ministro Donald Tusk, che ha quindi posto fine
e non i Kaczynski.
Esattamente, nel periodo di 8 anni che aveva visto al governo Diritto e Giustizia. Adesso invece Orban avrebbe questa sponda, l'avrebbe trovata nell'attuale governo Fico. Ora bisogna vedere naturalmente come si metteranno le cose.
Però Massimo, una sola cosa al volo, perché sappiamo che sei in movimento, ti dobbiamo anche lasciare gestire gli spostamenti della giornata, ma non c'erano avvisaglie nel dibattito pubblico e anche nei fatti pubblici di una violenza del dibattito tale che arrivasse a violenze fisiche? Non è che un paese dove si scontravano violentemente, era una violenza verbale, cioè un grande scontro politico, sicuramente Fico chiamava con epiteti irripetibili la sua principale avversaria, ma non c'erano avvisaglie di violenza nelle strade, o sì?
C'è da considerare che questo è stato il primo attentato nei confronti di un'autorità politica, il primo nella storia del paese, storia che è iniziata nel 1993 con la separazione da quella che è attualmente la Repubblica Ceca. Detto questo, c'è sgomento chiaramente, indignazione nel paese per quanto è accaduto, per quello che è successo ieri, che viene presentato proprio come un attacco alla democrazia, in una situazione caratterizzata già da una certa tensione, quindi anche da un confronto effettivamente piuttosto teso tra parti politiche contrapposte, questo sì. Però da lì a pensare che questo potesse far presupporre
un'escalation.
Uno sviluppo di questo genere, un'escalation di questo genere. Ecco, effettivamente, no. Insomma, questo aspetto, l'episodio di ieri non era esattamente atteso, pur in un contesto, ripeto, caratterizzato da una certa tensione nel confronto tra parti politiche che si contrappongono, questo sì, e che è un po' lo specchio, come si diceva prima, di un paese che sta attraversando una fase molto molto delicata effettivamente, quindi una contrapposizione che è un po' anche quella che si verifica in Ungheria, soprattutto da quando Orban è tornato al potere. Però ecco, in effetti l'opinione pubblica ha reagito con un certo sgomento di fronte all'attentato di ieri. Questo dimostra il fatto che insomma effettivamente non ci si aspettava che tale tensione sfociasse in questo modo. Poi d'altra parte questi episodi alla fine insomma spesso risultano inattesi, soprattutto quando si arriva proprio alla situazione di questo genere, che vedono in pericolo la vita di una persona. E quindi da una parte c'è anche paura che questo possa portare ad altro, che si possano innescare proprio dei processi inquietanti, perlomeno.
Sei fuori controllo. Massimo, intanto grazie mille Massimo Congiu. Noi di questo adesso andiamo a parlare col nostro secondo ospite. Grazie ancora Massimo, buon lavoro e a risentirci prestissimo. Massimo Congiu, a presto. Con Tommaso Gallavotti, che saluto e ringrazio per essere con noi corrispondente da Bruxelles di ADN Kronos, proprio di questo vorremmo parlare. Intanto buongiorno Tommaso, grazie intanto per la tua disponibilità.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Un ex ambasciatore come Stefano Stefanini oggi sulla stampa titola "Contagio sul fronte est nei paesi del blocco sovietico dall'invasione l'Ucraina", è qui che secondo la stampa e l'ex ambasciatore bisogna guardare, ecco, l'invasione dell'Ucraina che si crea un caos da una parte, vuol dire anche le proteste in Georgia, le tensioni in Moldavia, cioè i paesi più vicini, più satellitari, o comunque sono più forti la presenza degli interessi russi, ma dall'altra parte i paesi baltici, le derive ungheresi, Fico, l'alleato anche lui tra virgolette russo. È questo lo scenario in cui si sta ragionando a Bruxelles?
Allora, a Bruxelles ovviamente le prime reazioni sono state tutte di shock, ma hanno usato tutte le stesse parole per commentare da von der Leyen a Michel, a Borrell, a Metsola, a Stoltenberg. E shock per il ritorno, o meglio il ritorno, la violenza politica in realtà c'è sempre stata in Europa, però diciamo una recrudescenza cospicua, perché non c'era mai, erano molti decenni, se non vado errato, che non si sparava a un primo ministro in carica. Credo che l'ultimo sia stato Olof Palme nell'86, quindi potrei sbagliarmi e vado a memoria.
Un'era geologica fa.
Sono passati tanti, parecchi anni, e quindi insomma questa cosa ha scioccato tutti. È anche vero che diciamo l'Europa orientale è storicamente più turbolenta, diciamo, rispetto ai paesi d'Europa occidentale, che hanno anche loro le loro turbolenze, però diciamo le democrazie liberali cosiddette, la violenza politica negli ultimi decenni erano riuscite più o meno a sedarla. Invece diciamo l'Europa orientale ha le sue problematiche. La Slovacchia è un paese piccolo che confina direttamente con l'Ucraina e che è percorsa, come molti di quei paesi, da tensioni forti, determinate dal rinascere dell'imperialismo russo, che sotto Vladimir Putin è tornato, e quindi tutti i paesi che prima erano nella sfera di influenza russa, tra virgolette, temono di ritornarci. Questa è la dinamica che c'è in tutti quei paesi, con le dovute differenze. Poi da Bruxelles, sai, il punto di osservazione c'è, ma è limitato, bisognerebbe stare sul posto per dire delle cose.
Certamente, ma precise. Che cosa, però, l'allargamento ad est, visto che andiamo verso le elezioni europee, poi gli equilibri politici sembrano davvero spostati ad est negli ultimi anni, sia per la presenza insomma dei paesi, la loro voce, si vota 27, si vota insomma col consenso di tutti, ma d'altra parte anche per i posizionamenti politici molto diversi. Appunto, si dice Fizzo è un po' un Orban in un altro modo, perché poi ha altri guai. Se Orban, diciamo, ha attorno a sé una borghesia molto ricca legata alla politica, allo Stato, su Fizzo le procure dicono che addirittura ha vicino a sé personaggi molto più oscuri, molto più complicati. La Polonia ha preso un'altra strada. Come si ragiona e come si vive a Bruxelles la complessità di questi paesi? Cioè, quanto tempo ci vuole? Sono passati quanti anni? 20 anni, 26, esatto.
Sì, è stato appena celebrato il ventennale all'ultima plenaria a Strasburgo, era venuto anche Romano Prodi, che era presidente della commissione nel 2004, all'epoca del quinto allargamento, in cui entrarono una decina di paesi, tra cui proprio la Slovacchia. E diciamo, l'Europa occidentale, che i paesi fondatori si sono dovuti abituare nel tempo ad un spostamento degli equilibri di potere nell'UE, perché comunque è vero che sono entrati dei paesi piccoli, ma è entrato per esempio un grande paese come la Polonia, che è un paese molto grande e la cui economia sta andando molto bene, addirittura alcuni prevedono che tra 5 e 10 anni il PIL pro capite potrebbe superare quello del Regno Unito, per cui insomma si capisce di cosa stiamo parlando, cioè di paesi grossi che spostano gli equilibri di potere nel Consiglio dell'UE, che è l'istituzione europea che riunisce gli Stati membri, e in cui più un paese è grande più conta, perché i meccanismi di voto sono e ponderati anche per la popolazione, e quindi questa cosa ha determinato quello che alcuni diplomatici dicono: il motore franco-tedesco è grippato, nel senso che se prima decidevano tutto Francia e Germania, adesso non è più così.
Abbiamo visto dei vertici Francia-Germania-Polonia, non a caso, con l'Italia un po' arrabbiata per una sorta di esclusione.
Sì, 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 perché comunque adesso in Polonia hanno tutti tirato un grosso sospiro di sollievo, perché è tornato il PPE con Donald Tusk, che è stato presidente del Consiglio europeo, è un atlantista e europeista convinto, che ha scalzato il PIS dopo parecchi anni di governo che hanno messo a dura prova la pazienza o il consensus europeo, diciamo, perché malgrado siano ferocemente anti-russi, sono, diciamo, con la democrazia liberale hanno dei problemi, ma un po' tutti quei paesi, perché hanno una storia diversa da quella dell'Europa occidentale, fondamentalmente, mentre i paesi dell'Europa occidentale hanno aderito alla comunità economica europea, prima la CECA, poi la comunità economica europea, poi l'UE, per alienando parti della propria sovranità, anche se non sempre volentieri, diciamo, per in nome della sicurezza, del ritorno della pace e della tutela della pace, di evitare il ritorno alla guerra. Quei paesi lì invece hanno una storia diversa, perché hanno passato il dopoguerra, gran parte del dopoguerra, sotto la cortina di ferro, e nell'orbita di influenza della Russia, che conculcava le aspirazioni nazionali di quei popoli, e quindi quando hanno riottenuto l'indipendenza, i nazionalismi, che ci sono sempre stati nell'Europa centro-orientale, hanno rialzato la testa e molti non avevano alcuna intenzione di cedere parti di sovranità all'Europa. L'Europa l'ha vista come semplicemente un modo per crescere economicamente, sottrarsi all'influenza russa.
Diciamo che l'occasione reciproca dell'incontro, dell'allargamento, della partecipazione ancora non è chiara nel tempo, non ha sviluppato una sua completa e unica identità, se non quella appunto dell'adesione ai trattati e del poi trattare disperatamente ognuno la parte di interesse nazionale di forza che si vuole tenere.
Sì, 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 sostanzialmente, cioè, molti di quei paesi hanno fatto in gran parte buon uso dei fondi europei, sono cresciuti economicamente. In Ungheria ci sono dei problemi di corruzione che conosciamo, e in Slovacchia, che è un paese piccolo, quindi non è sempre sotto i riflettori delle cronache, come sappiamo ci sono stati problemi grossi, perché hanno ammazzato un giornalista e la sua fidanzata, che indagava, pare, sui
legami tra lendrine.
Esatto, tra lendrine e calabresi, che hanno comprato terra in Slovacchia e fanno business, e il partito proprio di Fico, lo SMER, che peraltro è stato sospeso dal Partito Socialista Europeo nello scorso novembre, se non mi ricordo male, e le sue due eurodeputate sono uscite dal gruppo.
Sì.
Quindi era diciamo un partito socialista sui generis, come capita in quei paesi, perché appunto, cioè, i partiti socialisti molte volte hanno storie di discendenza dai vecchi partiti comunisti nazionali filosovietici che venivano usati per governare quei paesi. Quindi
sì, diciamo,
sono paesi diversi.
Dovremmo forse vedere in queste elezioni, chi lo sa, e con questo, ahimè, ti ringrazio Tommaso Gallavotti, corrispondente a Bruxelles per ADN Cronos, e ti ringraziamo moltissimo e ti salutiamo, ma le elezioni europee saranno molto interessanti anche per questo, perché sarà una lettura molto complessa e molto diversa da realtà a realtà su che cosa succederà, com'è la lettura sulla condizione economica, sulla guerra in Ucraina e su molte altre cose. Grazie mille Tommaso Gallavotti.
Figuratevi, grazie a voi.
Buon lavoro. Giornata. Ricordiamo il corrispondente da Bruxelles per ADN Cronos. Noi, mentre vediamo le immagini festosissime, un'accoglienza trionfale di Putin a Pechino, è in visita da Xi Jinping, difenderemo la giustizia nel mondo, la prima frase. Tra poco andiamo in Ucraina.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
E dalle 9:03 minuti ci colleghiamo con l'Ucraina e ringraziamo di essere con noi Filippo Mancini, che per il Norwegian Refugees Council, spero di aver detto giusto, diciamo l'operatore in capo sul campo, il field manager, si chiamano così, no? Buongiorno intanto Filippo.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, sì, tutto corretto.
Ok, ci siamo. Ogni tanto quei titoli in inglese ci si confonde durante la mattina. Sono costretto ogni tanto a cambiare una lingua, due, poi i neuroni non sempre sono sveglissimi. Invece voi vi state svegliando lì nella zona di Kharkiv con qualche pensiero un po' più complicato. Il fronte si è molto riscaldato, molto avvicinato, addirittura i toni, come dire, guerreschi parlano di sfondamento da una parte, di resistenza dall'altra. Come si vive nella provincia, no? Intanto che notizie avete, come si vive nella provincia questa ripresa veramente forte della guerra in quella zona?
Sì, è tutto appunto corretto quello che hai menzionato, sperando che sia ogni giorno un giorno migliore, però appunto ci addormentiamo oramai, come tutta la città è abituata purtroppo da mesi a continue esplosioni, quindi anche ieri notte appunto ci siamo addormentati con le ultime due esplosioni della giornata verso mezzanotte e poi comincia un nuovo giorno vedendo un po' gli sviluppi sul campo e appunto in quest'ultima settimana si sono avvicendate in maniera molto repentina, forse anche un po' inaspettata per la sua velocità, rapidità, e quindi preoccupazione c'è preoccupazione anche nel mio staff. Qua siamo più un ufficio appunto di 20 persone, ogni mattina facciamo un po', no? Ci confrontiamo per come hai dormito, non hai dormito, quindi hai sentito l'esplosione, ah no, la contraerea, quindi questa è un po' per ridarvi un po'...
Sì, perché ovviamente c'è differenza... C'è differenza
la normalità che viviamo.
Differenza tra l'esplosione di una contraerea che cerca di colpire un drone, un missile e così via, perché ormai sempre più potente, continua. Un altro conto sono il rumore della fanteria e dei carri. Adesso la fanteria non fa rumore, ma per capirci, dell'offensiva di terra, perché di questo si parla, no? C'è inquietudine tra le persone, gli operatori locali, le persone con cui lavorate, o è, come dire, semplicemente attesa questa cosa? E ovviamente c'è l'inquietudine delle cose attese, o c'è una sorpresa anche sulla tenuta, non tenuta? Cosa pensavano in queste settimane?
No, beh, la fiducia c'è verso l'esercito ucraino nella difesa. L'inquietudine è un po' montata, è un po' la preoccupazione c'è. È da dire appunto Kharkiv purtroppo dall'inizio del conflitto è stato un target continuo, l'occupazione nel 22 si è avvicinata alle porte della città, la distruzione è evidente e quindi nella popolazione si è creata una forza estrema di resistenza. Ovviamente anche ogni strato di resistenza poi viene messa a dura prova con questi continui shock. Quindi anche quando mi confronto con lo staff, appunto c'è un grande orgoglio cittadino, no? E Kharkiv che comunque sia resiste con la sua gente e la sua forza, e questo mi ritorna ogni giorno anche confrontandomi con il personale. Ovviamente c'è la preoccupazione che se davvero poi l'artiglieria si dovesse avvicinare a tiri d'artiglieria sul campo, allora la condizione sarebbe ancora differente soprattutto nella zona nord della città, perché Kharkiv appunto è una città che fa più di 1.400.000 persone in questo momento, ospitando anche più di 300.000 sfollati interni dalla regione stessa, e è molto estesa, è la seconda città più grande, come un po' si sa oramai, no? Dell'Ucraina, e anche una città molto estesa a livello geografico, quindi da nord a sud c'è differenza. Adesso
voi non avete...
Voi non avete ancora nessun, non ci sono nessun piano di evacuazione, prove di niente, nel senso non ci sono anche, non dico previsioni, ma prove eccetera da una parte, e dall'altra parte volevo chiederti chi sono le persone più deboli dentro la città, immaginiamo gli sfollati interni da una certa parte o magari ci sono già sfollati di guerra dei villaggi che stanno arrivando.
Beh, rispondendo alla prima domanda, sì, come ogni organizzazione umanitaria abbiamo, non da adesso, insomma, dall'apertura della missione, quando si apre una nuova zona di operazione, ci sono appunto piani e procedure in caso, in varie situazioni, no? Che da adottare in varie situazioni, incidenti possono capitare allo staff interni o esterni, quindi le procedure sono in piedi a prescindere da questi sviluppi degli ultimi giorni. Gli sviluppi degli ultimi giorni, rispondendo alla seconda domanda, sì, hanno causato circa 6.000 sfollati interni, soprattutto appunto dai villaggi che sono entrati sotto adesso occupazione russa, quindi uno sforzo immane delle organizzazioni locali in coordinamento con le amministrazioni del territorio hanno permesso in questi giorni di evacuare dalle zone del fronte che si è avvicinato adesso appunto più di 6.000 persone, fra cui soprattutto anziani, perché già appunto erano zone, essendo vicine alla frontiera, in cui bambini e giovani erano stati fatti, diciamo, allontanare già in precedenza. La popolazione che rimaneva era la popolazione più anziana, con anche problemi di mobilità, e è quella che ha sempre vissuto queste terre, incontrando un po' di persone in questo centro di transito che è qua a Kharkiv, che riceve appunto i pullman, le auto delle famiglie evacuate. Ho incontrato le persone che appunto mi commentavano, chi piangendo, chi un po' sorridendo, no? per combattere lo stress del momento. Ho vissuto per più di 60 anni a Voshansk, no? E quindi c'è quella poi incertezza del futuro di quello che sarà la loro vita, avendo lasciato dietro tutto. Il tutto è proprio la vita legata poi alla terra, no? Quindi si parla di popolazione rurale che viveva a contatto con la terra, con i propri animali, con le proprie coltivazioni, con il proprio ciclo naturale, andava in sintonia, in armonia con la natura, e sono quelli anche più restii a lasciarla, perché appunto evacuando poi in un contesto urbano, in un centro urbano, si va a sradicare completamente la loro condizione di vita in cui sono nati e cresciuti e si sono
assolutamente
vissuto queste terre.
È lo sradicamento. Filippo, da quanto tempo è diciamo la vostra attività, e tanto tempo siete lì, e che cosa tu potresti dire di questo? È cambiato qualcosa nel rapporto con gli sfollati, con i rifugiati? C'è meno aiuto, c'è meno pazienza, c'è più, oppure è una macchina ormai che funziona, si è stabilizzata la...
In quanto alla risposta umanitaria qua sulla regione di Kharkiv, è una risposta che appunto fa forza su tre livelli, cioè sul un livello di una grande realtà di organizzazioni locali che si è formata in questi due anni, che risponde sia nelle evacuazioni sia nella risposta umanitaria nella città, con un proprio centro di coordinamento che si è formato già da due anni, che collabora a stretto contatto con OSHA, con l'ufficio umanitario per la gestione dell'emergenza umanitaria, e quindi poi tutte le organizzazioni internazionali di cui faccio parte, che appunto in un coordinamento stretto riescano a fornire prima i servizi di base essenziali al momento dell'evacuazione, e poi ad avere cura anche della seconda fase di appunto relocamento in nuovi spazi, che purtroppo sono urbani, no? Quindi ci sono, certo, dormitori oramai già allestiti da tempo, adibiti a rifugi, cercando sempre di più di migliorare le condizioni di vita, no? Cercando di riportare quelle condizioni pre-sfollamento, ma appunto.
Certo, nelle difficoltà.
Sì.
Filippo Mancini, grazie mille. Ricordiamo Norwegian Refugees Committee, il da Kharkiv. Grazie mille per la tua testimonianza, per il tuo tempo e per averci provato a spiegare. Insomma, speriamo sia arrivato l'eco di come si vive a Kharkiv in questi giorni ancora più preoccupanti di quelli precedenti di questi due anni. Grazie mille.
Grazie a voi, una buona giornata.
Buona giornata. Noi in apertura di questa puntata avevamo pensato di parlarvi soprattutto di diseguaglianze dimenticate, di Istat, di un problema italiano incredibile, nel senso che aumenta il PIL ma diminuisce, aumenta il lavoro soprattutto, ma diminuisce in termini nominali, in termini reali soprattutto i salari, un problema di natalità che ormai tra virgolette non è un problema solo di culla, è un problema di generazione presente, attuale, di giovani che non riesce a trovare una prospettiva concreta in questo paese, almeno in numeri significativi, e volevamo discuterne con Linda Laura Sabbadini, che però abbiamo perso, per cui chiediamo alla redazione se può, ci siamo voltati e la telefonata era sparita, quindi chiediamo alla redazione se può richiamare la già direttrice dell'Istat per commentare i dati dell'Istat. Vediamo Omar Caniello e Diana Santini se possono richiamare il numero che è caduto. Non mi stanno sentendo, penso no, adesso mi hanno sentito. Allora, intanto riprendiamo: le diseguaglianze dimenticate è il titolo dell'articolo che Linda Laura Sabbadini firma proprio su La Repubblica oggi. Il tasso di disoccupazione femminile è il più basso d'Europa, uno dei dati italiani. La situazione del mezzogiorno e delle aree interne è super critica. Sono soprattutto giovani, donne e lavoratori del mezzogiorno i segmenti che presentano la più bassa retribuzione in Italia. La spesa media delle famiglie è caduta del 5,8%. Possiamo andare avanti un bel po' con questi dati davvero problematici. È la fotografia di un paese che viene preso in carico, e qui anche l'uso dei dati che fa la politica è abbastanza emblematico, che viene preso in carico solo per diciamo in maniera non seria, non si riesce a discutere dei problemi. Per darvi un'idea, la povertà assoluta in Italia registrata dall'Istat è un record dal 2014, cioè sono 5,7 milioni di persone, e quindi senza il reddito, come dice Chiara Saraceno, sociologa della famiglia, decana della sociologia della famiglia, era ovviamente è un record che non viene riconosciuto. Insomma, dai numeri si fa a che cosa ci dicono questi numeri? Noi lo chiediamo a Linda Laura Sabbadini, che dei numeri, della loro interpretazione, della loro raccolta e soprattutto della loro verità è una delle massime esperte italiane. Buongiorno Linda Laura Sabbadini, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Stavamo citando il suo articolo, Le disuguaglianze dimenticate. Quante volte l'ha titolato negli ultimi anni un articolo così?
Purtroppo tanti, perché il balzo della povertà assoluta ce l'abbiamo avuto nel 2012. Siamo a questo punto in cui abbiamo avuto il raddoppio della povertà e triplicati triplicati per i bambini e per i giovani.
Quindi la condizione peggiore.
È un titolo vecchio, ecco, è un titolo vecchio purtroppo, però la situazione si è aggravata. Una cosa importante che appunto riportava il rapporto annuale è che in sostanza il PIL del nostro paese solo nel 2023 è riuscito a tornare ai livelli del 2007. Cioè noi ci abbiamo messo tutti questi anni per recuperare tutto ciò che avevamo perso.
15 anni.
Di più, 15 anni, anche di più. E questo non è avvenuto negli altri paesi che avevano recuperato molto prima e che non hanno avuto il balzo di povertà che abbiamo avuto noi. A questo va aggiunto che la povertà che si sta configurando ora è una povertà che deriva moltissimo dal lavoro povero. E questo è un altro nodo centrale. Parliamo di 9.800.000, questo è un dato molto grave, che negli ultimi 7 anni, 9.800.000 dipendenti, che negli ultimi 7 anni almeno una volta, quindi in almeno un anno, hanno guadagnato meno di 12.000 euro, che è, diciamo, la soglia che viene considerata con metodi internazionali la soglia di lavoro povero, che non deriva soltanto dal fatto di avere un salario orario basso, no? Ma deriva anche dal fatto di avere lavori che sono intermittenti e che non ti permettono di svolgere un numero di ore di lavoro adeguato per poter guadagnare un salario che ti permetta un minimo di vivere. Quindi il problema è che i numeri su questo piano sono gravi e i nostri salari sono rimasti sostanzialmente fermi, perdendo potere d'acquisto, cosa che non è successa negli altri paesi. Quindi sostanzialmente la situazione è che è inutile che facciamo trionfalismi, la situazione è grave, ci siamo allontanati dall'Europa per PIL e per disuguaglianze, ci siamo allontanati da Germania, Francia e anche da Spagna, che negli anni 90 invece ci stava dietro.
Linda Laura Sabadini, volevo chiedere anche questo: c'è questo dato sulla... si parla tanto di natalità, no? Di culle, lo sappiamo, la difficoltà di come dire, proprio di avere una cittadinanza che riesce a riprodursi, diciamola così. Ma forse è anche un argomento un po' trattato in una maniera non corretta spesso, perché io guardo questi dati e leggo che sì, ci sono 5 milioni in meno di giovani, ma leggo anche che nel giro di 30 anni la parte più istruita dei nostri giovani si è diviso tra chi è andato all'estero e chi non vede l'ora di andarci, più o meno, per capirci, no? Poche opportunità, poco riconoscimento, salari d'entrata bassissimi, non ci sono salari. Cioè, non è che è proprio un po' il fallimento della politica, adesso è brutto dirla così, alzo una palla facile, però forse ci vuole questa riflessione. Le riforme che sono state fatte non hanno prodotto risultati.
Allora, il problema vero che io condivido è questo: la emergenza natalità non è un'emergenza che nasce dal nulla, nasce ovviamente da politiche che sono state messe in atto. Noi nel 1977 per la prima volta siamo andati sotto 2,1 figli per donna, che è il numero di figli che servirebbe per mantenere un equilibrio di popolazione. Nel 77 la Francia stava come noi, quindi si è trovata nella stessa situazione. Qual è la differenza? Che mentre la Francia ha messo in atto una serie di politiche, potenziando soprattutto sul fronte dei servizi sociali, del welfare, della cura e così via, e sul fronte degli assegni anche, e per i figli e così via, gli assegni familiari, l'Italia su questo fronte ha fatto poco e nulla. Il risultato qual è? Il risultato è stato che in Francia oggi ci sono 7 milioni di giovani in più che nel nostro paese, cioè nel nostro paese non sono proprio nati. D'altro canto, il nostro è un paese dove esiste la child penalty più alta di tutti, cioè dove le donne, nel momento in cui hanno un figlio, hanno una penalizzazione maggiore che negli altri paesi avanzati. E questo perché non si è mai investito adeguatamente in servizi educativi per la prima infanzia di qualità, in servizi di assistenza per anziani e disabili, e tutte queste attività sono ricadute sulle spalle delle donne con lavoro non retribuito, e questo ha impedito anche di avere i figli che si desideravano, perché se c'è una caratteristica che riguarda, diciamo, il nostro paese, è che lo scarto tra il numero desiderato e il numero invece reale di figli che si hanno, in particolare per le donne, ma anche per gli uomini, è molto elevato, cioè vuol dire che ci sono ostacoli ad avere i figli che si vogliono, ma questo è il frutto di una politica che non ha mai messo al centro i bisogni delle donne e che non ha mai messo al centro politiche di autonomia e indipendenza per i giovani. Non investendo su donne e giovani arriva il calo della natalità, non nasce dal nulla, e l'emergenza oggi non è la natalità, l'emergenza oggi è donne, giovani e sud, l'emergenza oggi sono le disuguaglianze. Se no, per raggiungere quell'obiettivo si fanno politiche che non servono a risolvere l'emergenza del paese. L'emergenza del paese sono le disuguaglianze. Se noi aggrediamo le disuguaglianze riprende anche la natalità.
E perché sono le persone di oggi, carne ed ossa, di cui dobbiamo occuparci.
La natalità non basta, esatto. Questo ce lo dobbiamo dire. Cioè, se anche ci fosse una ripresa della natalità, noi non risolveremmo il problema di come facciamo a pagare le pensioni tra qualche anno perché cresce l'invecchiamento della popolazione. Cioè, perché? Perché gli effetti di una crescita della natalità si vedono a distanza di 25-30 anni e si devono stabilizzare, cioè se nascono più nati oggi, questi si trasformeranno in tra 25 anni, 30 anni
in donne neolavoratori, certo.
Possono, ecco, in adulti che possono lavorare, che siano maschi o siano femmine, questo è il nodo. Allora c'è bisogno anche di porsi il problema che è necessario inserire popolazioni in età lavorativa che già è in età lavorativa come sono i migranti, e invece su questo fronte la barriera e lo sbarramento è totale. Quindi
io volevo
proprio prospettiva.
Volevo chiederle questo, per cambiare prospettiva però voi che fate, come dire, dai numeri traete delle conclusioni scientifiche, delle conclusioni anche politiche, oggi dovremmo dire ci vuole un'operazione shock, perché il paese non sta parlando delle sue emergenze, ne parla come dire, in maniera non chiara, non diretta, non costruttiva. Lei in un minuto può dirmi se è d'accordo e qual è la parola giusta che lei userebbe? Shock, alternativa, trasformazione, cambiamento, cosa abbiamo bisogno?
Di una svolta totale dal punto di vista delle politiche. Le politiche che questo governo sta facendo sono politiche che accentuano le disuguaglianze e non le diminuiscono. Pensiamo all'autonomia differenziata, porterebbe a un ulteriore accrescimento delle disuguaglianze stesse. Pensiamo al disinvestimento sulla lotta contro la povertà, si è eliminato il reddito di cittadinanza, sono state investite molte meno risorse per combattere questo. Ecco, questa è una strada che non può essere intrapresa, quindi grande svolta nelle politiche, mettendo al centro la lotta alle disuguaglianze e al centro politiche per le donne giovani e sud.
Noi ringraziamo Linda Laura Sabbadini, che oltre a essere come dire, una delle massime esperte di statistica e ha aperto la strada alla statistica proprio di genere, chiamiamola così, anche nel nostro paese. Grazie mille del suo contributo, come sempre le siamo grati.
Grazie a voi.
Una buona giornata a Linda Laura Sabbadini, le notizie del giornale radio con Diana Santini, e poi noi torniamo in onda e parleremo di un tema che ci sta a cuore in un modo diverso. Il tema che ci sta a cuore è la casa.
nella casa, la situazione tesa, confusa, la scena è divisa, esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse, già oggi sovviene le fosse. Si accusa di vendersi all'incanto chi intanto fa il possibile per rendere più accessibile il messaggio a largo pubblico, a quell'utente in astinenza di concetti costruttivi la cui assenza crea effetti negativi alla coscienza della grande massa priva di qualunque conoscenza, anche la più bassa, di questo fenomeno mondiale che va sotto il nome di hip hop. Filosofia di vita, approccio culturale.
Io faccio la mia cosa, diceva la canzone Frank I Energy. Io faccio la mia cosa nella casa.
Quella dell'istinto razionale che mi spinge a commentare, a sottotitolare quel che vedo.
E di casa parliamo. Perché parliamo di casa? Perché domani mattina c'è un convegno che magari vi interessa, perché no?
Quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione, comunico l'idea.
Dalle 9.30 alle 13 nella sala di conferenze di Palazzo Reale, in Piazza del Duomo, quindi il luogo non è solito, quindi registratelo, Palazzo Reale, sala conferenze, domani mattina. Il convegno si chiama Abitare in città, la proprietà indivisa come risposta al bisogno abitativo da 130 anni a Milano. Beh, insomma, lunghe prospettive, direi. Un buongiorno intanto alla prima nostra ospite, che della cooperativa Abitare è vicepresidente, Silvia Bartellini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuta in studio, grazie. Addirittura, grazie, ci grazie. Piace sempre quando, però ci piace anche quando sono collegati, quindi un buongiorno anche a Gabriele Rabaiotti, che è collegato con noi, ci sente intanto.
Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Bene, poi spiegheremo perché Gabriele Rabaiotti è con noi, ma intanto io volevo chiedervi questo: 130 anni dalla cooperativa edificatrice Niguarda, che molti di voi conoscono, insomma un pezzo della storia di questa città, che poi nel tempo ha messo insieme tante altre cooperative, quella di Dergano che si è unita, che anche lei festeggia, anche lei c'ha il 4 nella sua fondazione, non sono 130 ma quasi, e poi insomma un grande movimento, la società mutua, società operai, si chiamavano in tantissimi modi. Chi siete oggi e perché voi ci volete mettere l'accento proprio oggi, con la crisi abitativa che c'è in questa città, sulla parola indivisa, che molti di noi non sanno neanche che cosa vuole dire? Silvia Bartellini.
Esattamente, molti non lo sapevo neanch'io, peraltro l'ho scoperto recentemente anch'io. E hai detto molto bene, 130 anni, 1894, 4 marzo l'edificatrice Niguarda nasce con l'atto costitutivo e da allora si sviluppano una serie di esperienze. L'indivisa ieri e oggi è la stessa cosa. L'indivisa è una forma di cooperativa edilizia la cui proprietà degli alloggi che costruisce non è del singolo individuo, ma resta in capo alla cooperativa.
E non lo sarà mai.
E non lo sarà mai, perché il patrimonio è indivisibile.
È indivisibile il patrimonio. Quindi la proprietà,
il patrimonio immobiliare,
diciamo così, la proprietà non c'è. La proprietà è collettiva.
La proprietà è collettiva.
Perfetto. Diversamente da altre cooperative che invece danno la proprietà dopo un tot di anni, eccetera, ai propri cooperanti che hanno l'alloggio. Quindi per voi gli alloggi che costruite e date, perché voi li costruite anche, giusto?
Noi li costruiamo, li hanno costruiti in 130 anni i soci che hanno vissuto nelle cooperative, perché il capitale principale viene dal prestito sociale dei soci. In 130 anni sono stati costruiti 2700 alloggi, 100 spazi commerciali e 1500 box. Tutto questo patrimonio immobiliare non è proprietà individuale, ma collettiva, che è già controcorrente, diciamo, rispetto a un paese dove il 70% è proprietario.
A Milano
individuale.
Si dice un cicinin.
È un cicinin controcorrente.
Senti, voi scrivete questo: la locazione, la domanda abitativa in locazione in aumento, i prezzi degli affitti sono spesso insostenibili, trovare casa a prezzi accessibili è un problema sempre più grande per famiglie, giovani, per chiunque, per una donna con dei figli, vogliamo discuterne di giovani che cercano al loro primo impiego coi salari da fame che ci sono, salari non chiamiamo neanche così, coi contributi o le paghette da fame che ci sono, e così via, e voi dite è possibile un modello abitativo differente? Lo chiediamo a Gabriele, così spieghiamo perché Gabriele Rabaiotti con noi. Allora, Gabriele Rabaiotti, che è un urbanista del Politecnico di Milano, è stato assessore in questa città anche alla casa, è uno membro del consiglio di amministrazione della cooperativa, quindi evidentemente qualcosa ci crede.
Qualche competenza ce l'ha.
No, a parte le sue competenze, che ovviamente non siamo a discutere, ma avrà, vuol dire, se viene a lavorare con voi vedrà nel modello qualcosa di interessante. Cosa vede nel modello di interessante lei, che di queste città appunto è stato anche come dire un amministratore?
Ma intanto vi dico questo, che quello che vedo è una possibilità di ampliare l'offerta più mobile, transitoria e a basso costo sui temi della casa, che la città ha, come dire, in questa fase, ecco, esprime con un grandissimo bisogno e una fortissima domanda. Io non parlo solo di chi è già presente a Milano in affitto a canoni molto alti o strozzato da un mutuo che non poteva permettersi, tema che andrebbe guardato e affrontato a parte, ma parlo in particolare della nuova domanda che permette oggi ad alcune grandi polarità e centralità urbane, Milano, Bergamo e Brescia, Monza, per restare
nel convegno, quello che porterete anche, diciamo, a discussione, a risultati domani mattina.
Esatto, queste polarità che ormai sono chiaramente premiate dalla competizione e dalla collaborazione territoriale hanno bisogno, per la nuova domanda che si appresta alle loro porte, bussa e cerca di entrare, di abitare queste città, di locazione prevalentemente, e l'indivisa è una delle forme, diciamo così, è un titolo di godimento analogo e molto simile alla locazione, garantita in questo caso non tanto dal fatto che la proprietà mette in affitto i suoi alloggi, ma dal fatto che i soci, con il loro risparmio e la loro volontà, che è anche una volontà politica, mettono in campo alloggi disponibili per i soci stessi, senza venderli. Questi due mondi, la locazione e la proprietà indivisa, rappresentano oggi, secondo me, l'elemento chiave per dare risposta a questa domanda di persone giovani, mediamente con poco risparmio, con redditi inizialmente precari e con una fortissima mobilità territoriale. Non intendono fermarsi tutta la vita in una città. Questa cosa qui ormai è molto chiara, ma dobbiamo permettergli di poter passare, transitare, abitare per una fase temporanea all'interno di queste grandi città. E locazione e indivisa sono le due formule, secondo me, oggi più forti e spinte rispetto al futuro. Se non facciamo questa cosa, rischiamo di invecchiare rapidamente e di comprimere le nostre città perdendo popolazione.
Allora, Silvia Bartellini, qui Gabriele Rabaiotti dice che voi siete il futuro in qualche modo, no? Non solo voi, perché ovviamente c'è di futuro, speriamo ce ne sia tanto in tante proposte. Però se siete il futuro, un tempo, io torno a quei 130 anni, si mettevano insieme con pochi salari, perché i salari erano deboli, insomma la casa era un bisogno sempre più complicato, è inutile che lo diciamo, la casa è il bene primario, la casa sarebbe un diritto in teoria, almeno noi pensiamo tutti che così
sarebbe un diritto.
Sarebbe un diritto. E quindi voi oggi come fate a rispondere? Intanto rispondete con un patrimonio che avete, che gestite, ma forse anche con delle proposte?
Beh, con delle proposte, nel senso che intanto voglio sottolineare una cosa importante. La proprietà indivisa, cioè la cooperativa proprietà indivisa, non è un soggetto speculatore. Quindi promuove, costruisce alloggi, dà risposta alla casa senza agire speculazione privata. Perché noi siamo dei soggetti no profit da questo punto di vista. Tutto l'utile di gestione noi lo reinvestiamo nelle attività o in nuovi appartamenti o nelle attività sociali e culturali dentro la cooperativa. Che a Milano, insomma, visto la speculazione edilizia che colpisce questa città, non mi sembra poco. I canoni sono bassi e sono bassi per volontà, sono sotto il canone concordato del Comune di Milano. Noi facciamo dai 65 agli 85 euro metro quadro anno, compresi di spese, per cui credo che sia, come dire. E le proposte che facciamo è che, avendo molta domanda che bussa alla porta,
cioè tanti
chiedono l'indivisa, ma peraltro non solo in Abitare, perché noi facciamo parte di Lega Coop, le proprietà indivise sono tante, non siamo solo noi. Noi siamo un po' grossi, però ci sono
tutti. Ma grossi quanto?
E siamo a circa 6.000 abitanti, di cui 5.000 e passa soci, quindi siamo 2.700 alloggi, insomma, concentrati nel municipio 9, siamo una realtà aniguarda, uno su quattro abita in cooperativa, per cui non è che siamo proprio piccolini. Ma detto questo, ci sono tantissime indivise, e tutte le indivise che oggi sono presenti sul territorio hanno la domanda che bussa alla porta. Per cui evidentemente, come dire, la proposta che facciamo è: vediamo di sostenere queste realtà non speculative sul territorio milanese, che sono capaci di offrire case al ceto medio, perché oggi chi bussa è il ceto medio. Domani lo racconteremo bene. Chi sono, ieri come oggi, l'indivisa da casa ai lavoratori?
Esatto, chi sono?
E sono
quelli che dicevano un po' la Baiotti, cioè giovani, quelli che poi vengono chiamati talenti,
i talenti, cosa qua, no? Esatto, una quantità di operatori del terzo settore sociale culturale,
socio-culturale, sanità, sociosanitario, esatto, educativo.
Tutto quel piano lì, noi siamo invasi, donne. Io peraltro sono una di quelle per cui sono felicissima, molte donne, molti separati. Il tema dei separati è un tema assolutamente attuale.
Assolutamente.
I lavori sono quelli che ci siamo detti. Insomma, ieri come oggi rispondiamo ai lavoratori, e oggi i lavoratori che rischiano di essere espulsi dalla città sono anche e soprattutto quelli che poi questa città la tengono in piedi.
Guarda, ho telefonato in questi giorni. Allora, intanto uno dei nostri storici redattori collaboratori dice: sono io, per esempio, che fa sorridere, ma non dico chi è, per privacy.
No, esatto.
Invece Maura ci dice che vi ha chiamato perché voleva iscriversi, ma ha detto che non ci sono accessi.
Purtroppo. Proprio perché...
E allora vi chiede: ma perché fate la pubblicità?
Ha ragione, no, noi non fa... ha ragionissima.
Maura,
magari ci sentiamo con Maura. Nel senso che purtroppo noi abbiamo dovuto sospendere l'iscrizione ai nuovi soci, perché purtroppo allo stato attuale noi riusciamo a dare 130-140 case all'anno, perché non abbiamo detto che la casa, nonostante il bisogno sia diverso, è per tutta la vita. Noi facciamo godimento d'uso perenne. Quindi le persone lasciano le case libere sostanzialmente,
tardi.
O se vanno,
speriamo tardi,
il più tardi possibile, sì. Oppure se si trasferiscono. Quindi più di 130 case all'anno noi non riusciamo,
certo,
a un certo punto, un anno e mezzo fa, due, la domanda era talmente alta
che avete dovuto
ci sembrava di prendere in giro la gente.
Al volo.
Riapriremo però.
Facci innervosire a tutti noi che siamo in affitto, facci innervosire. Qua chiedono: per entrare quanto costa, che caparra devi dare, che reddito minimo devi avere?
Allora, l'accesso ad abitare non ha vincoli specifici, nel senso che peraltro è gestione democratica,
è una cooperativa, una testa un voto.
Quindi una testa un voto, esattamente. Detto questo, per iscriversi servono 200 euro di capitale iniziale, dopodiché se ci si iscrive alla lista alloggi c'è una caparra,
certo,
che viene anticipata di circa 1.300-1.400, che poi viene scalata nel momento in cui viene
una specie di anticipo affitto.
Esatto, se non ti iscrivi alla lista alloggi non dai 1.300 euro. E dopodiché
c'è un reddito minimo?
No, però no, non c'è un reddito minimo, c'è un controllo, ve lo dico, perché comunque è un soggetto privato e peraltro stiamo in piedi grazie all'apporto di tutti i soci, quindi c'è anche un tema di correttezza. Esatto. E quindi non c'è un vincolo statutario, però c'è un vincolo di buon senso, e ti dico anche che i nostri soci hanno un reddito medio, domani ne parliamo, che va dai 15.000 ai 40.000 euro. Di media, per cui stiamo parlando di,
certo,
6.000 persone. Quindi questo è il range per cui è sostenibile.
È la fotografia di un quartiere, voi siete un quartiere, dai, su, cioè, sì, nel senso 6.000, uno, sì, su quattro a Niguarda, siete un bel pezzo di Niguarda, siete un quartiere.
Anche di Affori e di Derby.
Esatto. Torniamo un attimo da Gabriele Rabaiotti, perché io volevo rispondere in un altro modo a Maura, in questo modo qua. Voi in realtà non state facendo pubblicità,
no,
voi state facendo comunicazione, che è un'altra cosa, cioè volete mettere in comune una serie di concetti. Lo fate con un convegno domani, che ricordiamo, in sala conferenza Palazzo Reale, per chi fosse interessato, dalle 9.30 alle 13.
Anche in streaming.
Anche in streaming, perché avete bisogno di una cultura politica e sociale, una cultura di questo abitare, no, Rabaiotti? Perché se un tempo, diciamo, le mutue, le società di mutuo soccorso, eccetera, spingevano da sole con istituzioni che facevano fatica a sostenerle, ma c'erano terreni liberi, la città era piena di terreni da costruire. Oggi, se non ci aiutano le istituzioni a dire che la cooperativa in divisa è un valore sociale e culturale, non ce la facciamo? Punto di domanda.
Sì, diciamo che non stiamo facendo pubblicità commerciale, ma una forma di pubblicità politica la stiamo facendo. Quindi se nessuno segue questa linea, è evidente che questa linea va a indebolirsi fino a perdersi. Ora c'è un tema di promozione che è politica e tecnica, e che vede, a mio parere, ancora troppo timide due istituzioni. Quelle del sistema del credito, che dovrebbero aprire delle linee sui capitali pazienti. Chi investe in cooperativa in divisa ha bisogno di un tempo lungo di rientro, non di un tempo breve come chi vende. E il nostro sistema bancario in questo è molto resistente e ha da tempo premiato l'accesso alla proprietà, sia per chi compra coi mutui, sia per chi evidentemente deve investire con il prestito di denaro per la, come dire, realizzazione di quanto deve fare e sviluppare. Non abbiamo un'attenzione forte a questi capitali lunghi che hanno bisogno di tassi di interesse più contenuti, di piani di ammortamento più lunghi e quindi di un altro modellino che il credito non sta in questo momento proponendo. Il secondo blocco è quello dell'istituzione pubblica. È evidente che in città che ormai sono molto dense, molto mature e consolidate, trovare aree libere è complicato, ma abbiamo delle aree che hanno funzioni ormai dismesse e che potrebbero ospitare queste case, perché come ricordava Silvia, queste case sono dei servizi abitativi, non è sviluppo immobiliare speculativo di mercato. Se noi non riconosciamo politicamente questa identità all'indivisa e alla locazione a canoni contenuti, non riusciamo a costruire la condizione economica per dare sostenibilità a questi interventi, quindi aree a bassissimo costo per sperimentazioni di nuova proprietà indivisa e di nuove forme di locazione. Secondo tema, l'abbattimento degli oneri di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. Queste agevolazioni sono spiegate dal fatto che non sto dando la casa in proprietà al primo fortunato che arriva, ma sto mettendo un patrimonio a disposizione della domanda più fragile. E infatti 120 case tutti gli anni Abitare, grazie al turnover, le rimette in gioco. Non ha questo modello la proprietà, ma lo può avere solo l'indivisa o la locazione. Una casa può servire nella sua vita di 50, 70, 100 anni 7, 10, 15 famiglie a seconda del turnover che c'è.
E allora mi perdoni Rabaiotti, ma a me viene una domanda proprio che lo so che non è gentilissima, ma gliela faccio: ma perché secondo lei, visto che il modello che voi state fotografando è molto simile a dove sono arrivate le case popolari, che ovviamente sono un'altra cosa, cioè le case popolari hanno una grande, persone che ormai sono dentro da 20, 30, 40 anni, età media molto alta, impossibilità di ricambio, tutta la polemica che non si riescono a mantenere insomma quello che anche lei ha gestito. I nuovi assessori, non voglio farla litigare con Maran per carità, ma i nuovi assessori dicono che di fatto è perduta quella partita, è persa, non riusciamo più a investire lì. Perché non investire sull'indivisa? Cioè perché c'è così tanta resistenza? È proprio la proprietà e il finanziario che resistono, o è la politica che non ha capito? Perché lei è un tecnico prestato alla politica. Poi lo chiediamo anche, avete però 50 secondi a testa per rispondermi.
Io chiudo dicendo che la politica, e quindi la componente, come dire, che segna la cultura anche sociale, è tendenzialmente orientata alla proprietà. O questo modello lo invertiamo o sarà complicatissimo. La mia linea non dice che la parte popolare non vada più sostenuta, ma sono due canali diversi. Uno è finanziamento pubblico diretto, le case popolari, l'altro sono agevolazioni affinché il finanziamento privato riesca a muoversi, e questa è l'indivisa.
Ecco, no, vabbè, ovviamente non posso che essere d'accordo con Gabriele Rabaiotti, che conosco da una vita, ma ed è uno dei motivi per cui l'abbiamo nominato in consiglio di amministrazione, perché ci sembra che la sua competenza sia oggi necessaria a gestire un tema così complesso. Non sono una politica, credo fermamente che però il modello dell'indivisa sia oggi come ieri, ma guardate che è la stessa cosa, un modello politico e culturale innanzitutto di gestione del tema della casa. E inutile parlare di speculazione, ne abbiamo parlato tante volte, ma la differenza sta lì: noi non facciamo speculazione, e in un mondo dove la speculazione la fa da padrone, insomma, diventa un po' complesso.
Quindi
non facciamo pubblicità,
né servi,
facciamo cultura.
Né servi né padroni, diciamo così.
Bella lì.
Se vi va bene, chi ha voglia di ascoltarvi e di raccogliere il messaggio casa, la proprietà indivisa come risposta al bisogno abitativo, questa
al diritto
è la soluzione proposta da Abitare, società cooperativa che compie i suoi 130 anni, ne sentite parlare sicuramente anche nei prossimi mesi, perché avranno poi l'occasione anche di festeggiare nei quartieri, di raccontare anche sì, musica, cultura, quartieri, cinema. Grazie a Gabriele Rabaiotti per la pazienza e le risposte, grazie ovviamente a Silvia Bartellini, vicepresidente di Abitare.
Grazie.
Noi lasciamo la linea alle note dell'autore prima, e poi a sicuramente Tutto Scorre con Alessandro Braga stamani. Lele Liguori vi porterà nel grande piovere che è successo in questi giorni, ma è già successo per fortuna, si sono riempiti i bacini e quindi c'è molta più energia elettrica in giro, ma come viene gestita, perché e come vengono gestiti gli invasi, di questo vi parlerà Pubblica. Io vi auguro una buona giornata.